Ave Maria, cari amici, ben trovati a voi tutti, quindi alla nostra trasmissione, al nostro programma dedicato a Padre Pio, sulle orme di Padre Pio. Ci poniamo sulle orme di Padre Pio. Come abbiamo già detto nelle scorse puntate, cari amici, tutta l'umanità farebbe bene a porsi sulle orme di Padre Pio, perché le orme di Padre Pio sono le orme di un uomo, un santo, che a sua volta si è posto sulle orme di nostro Signore. Quindi metterci sulle orme di Padre Pio ci garantisce di seguire anche le orme di nostro Signore, che è la cosa fondamentale. E difatti, cari amici, quest'oggi di che cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare della missione particolare che Padre Pio ha ricevuto da Dio, questo santo, come dice la nostra sigla, stigmatizzato del Gargano. Abbiamo detto che lo faremo seguendo le testimonianze, soprattutto, ma non esclusivamente, di due frati che hanno conosciuto molto bene Padre Pio, che sono stati vicino a Padre Pio. Padre Pellegrino Funicelli, che per 15 anni proprio è vissuto vicino a Padre Pio, gomito a gomito con Padre Pio, e anche Padre Marcellino Jacenza Nero, il cui libro è ancora in circolazione, anche se è un po' più difficile trovarlo rispetto a prima, intitolato Il Padre San Pio da Pietrelcina. Non solo questi due frati attingeremo a tante testimonianze, soprattutto a quelle dei suoi figli spirituali e al deposito, possiamo dire così, al tesoro che la Chiesa conserva sia dei manoscritti di Padre Pio, sia quella di tanti testimoni, appunto, che lo hanno conosciuto e da vicino. Ebbene, il tema potremmo dire è quello della salvezza dell'anima, perché un giorno, mentre Padre Pio passava tra la folla degli uomini, no, dopo aver, perché si avviavano verso il confessionale, dove, come abbiamo detto anche tante altre volte, lui trascorreva ore e ore, decine di ore nel confessionale. Bene, mentre passava lentamente tra questa folla di uomini, un giovane gli gridò da lontano, dice: Padre, mi dica una parola decisiva, che cosa debbo fare? Padre Pio lo guardò di uno sguardo profondo e gli rispose subito: salvarti l'anima. Quindi, cari amici, partiamo proprio da questo. Il giovane chiedeva una parola decisiva. Che cosa debbo fare? Sapete, questa domanda ci ricorda un po' quella che abbiamo, che ci viene proposta e ci è stata proposta anche nelle letture delle sante messe di questi giorni, degli Atti degli Apostoli, per esempio, quando dopo la morte di nostro Signore Gesù Cristo, a un certo punto San Pietro e altri discepoli si trovavano tra la folla, un po' come questo giovane, e a un certo punto, con molta franchezza, San Pietro dice: gente del popolo, sappiate per certo che quel Gesù che i nostri capi, ecco, cioè i farisei, i dottori della legge, eccetera, hanno condannato a morte e hanno fatto crocifiggere, quel Gesù è il giudice di tutta la terra. In pratica San Pietro dice: quello che avete, che è stato ucciso, è il figlio di Dio. Si sentirono trafiggere il cuore, no? Leggiamo proprio queste parole, si sentirono trafiggere il cuore e domandarono: che cosa, fratelli, che cosa dobbiamo fare? San Pietro risponde: fatevi battezzare. Beh, fatevi battezzare che cosa significa? Significa che esisteva a quel punto il sacramento del battesimo, che era ben più del battesimo di San Giovanni il Battista, con, diciamo, il battesimo di nostro Signore Gesù Cristo, il sacramento del battesimo, l'anima ritorna in grazia di Dio. Questa è la cosa più importante. Ed è questo quello che San Pio ha fatto tutta la vita, si è sforzato di fare per tutta la vita. Riportare le anime in grazia di Dio, naturalmente non solo con il battesimo, ma anche e soprattutto con il fatto del sacramento della riconciliazione. Stavo leggendo, ecco perché sto andando un po' a rilento, perché ecco qui questa testimonianza proprio di Padre Pellegrino. Di Padre Pellegrino, che una volta chiese, insomma, a San Pio il motivo, no, delle sue molteplici attività, di come anche si comportava, no, con i penitenti. Sentite che cosa risponde Padre Pio. La mia missione è quella di salvare le anime. Tutto il resto è subordinato. Quindi tu, venendo a confessarti da me, né ti devi distrarre, né mi devi distrarre da queste intenzioni. Allora, cari amici, questo è il punto focale di tutta la nostra discussione di oggi. Vedete, ci mancano pochi giorni all'inizio del mese di maggio, non è molto lontano da noi ormai. Il mese della nostra carissima madre, no? Dedicato soprattutto alla Vergine Immacolata Maria. Beh, anche qui devo dire che ci sta un ausilio che è prezioso quanto l'oro, più dell'oro, che è questo libretto Maggio Mese di Maria, che a firma, insomma, di padre Stefano Maria Manelli. Beh, qui per ogni giorno del mese di maggio. Voi trovate una meditazione, un tema sul quale meditare. Procuratevelo, cari amici, chiedetelo alle nostre suore della regia, fatevelo mandare. Ormai, quanto ci mette un corriere a portarvi questo libretto? Non ci mette niente, anche le poste. Però vi dico che chi non ce l'ha, se lo procuri, perché è banale. È banale, questo libretto è banale, che sembrerebbe un'offesa, no? Sembrerebbe un'offesa. Cioè contiene delle meditazioni che se le guardiamo con gli occhi dei teologi, con gli occhi delle persone che hanno una grande conoscenza delle sacre scritture, probabilmente direbbe che questo libretto è leggero. Ma non è così. Questo libretto non è banale nel senso deteriore della parola, ma è di una semplicità, di una chiarezza e di una profondità della quale, credetemi, abbiamo molto, molto bisogno. Al secondo giorno delle meditazioni, quindi quello dedicato al 2 di maggio, voi trovate un tema. Il tema, anche a farlo apposta, è la salvezza dell'anima. Ci ricorda delle cose assolutamente scontate, che però, cari amici, ci convinciamo sempre di più che noi, proprio le cose più chiare, più scontate, più importanti, ce le stiamo dimenticando, se le abbiamo mai conosciute. Perché la faccia della terra, cari amici, si rinnova sempre. Soltanto 100 anni fa, ma diciamo 120 anni fa, gli abitanti della terra erano tutt'altri. Ci riflettiamo su questo, no? Voglio pure ammettere che qualcuno sia riuscito a vivere 120 di an anni, perché adesso ce n'ha 120 di anni, e quindi mi sto riferendo a 120 anni fa, l'anno della sua nascita. Ma facciamo pure finta che ci sia qualcuno sulla faccia della terra che abbia 120 anni in questo momento. Se andiamo dietro di 130, non troviamo più nessuno. La faccia della terra, cari amici, si rinnova, e ogni generazione, come dice anche nostro Signore, questa generazione ha il cuore indurito, ogni generazione passa il testimone all'altra generazione. Ecco perché vediamo delle cose che sono il cruccio di Dio, e cioè come il cruccio della Madonna, no? Che ha una spada nel cuore, perché vede che il mondo si allontana sempre di più da Dio. Questo testimone, anzi, diciamo pure questa testimonianza che una generazione passa all'altra, che da un padre passa al figlio, che dalla madre passa alla figlia, eccetera. Questo testimone che è la fede, la conoscenza della fede, la conoscenza di Dio, questo testimone cade sempre più per terra. Non arriva alla persona alla quale l'abbiamo consegnato. Sicché che succede? Guardiamoci, 130-120 anni fa c'era tutta un'altra situazione. C'era tutta un'altra situazione, che poi si è incancrenita, perché la Madonna nel 1917 ha detto a dei pastorelli, a dei bambinetti, a tre pastorellini portoghesi, gli ha detto: molte anime vanno all'inferno perché non c'è chi preghi e si sacrifichi per loro. Quindi la Madonna, nostra madre, ce lo dice chiaramente: il problema fondamentale è la perdita delle anime. Dualmente, potremmo dire che il problema più importante è la salvezza delle nostre anime. Nella prima lettera di San Pietro, cari amici, leggiamo queste parole: conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle vostre anime. Padre Pio ha vissuto all'insegna di questa missione: aiutare le persone a salvare la propria anima. Ah, dice, abbiamo fatto la scoperta dell'America, no? Abbiamo fatto la scoperta dell'America. Sì, abbiamo fatto la scoperta dell'America. Noi fedeli, noi che ci diciamo credenti, che siamo credenti, che vogliamo metterci sulle orme di Padre Pio, come farebbe bene tutta l'umanità a rimettersi sulle orme di Padre Pio, ci dimentichiamo le cose più semplici, le cose più fondamentali. Tant'è vero che malamente sbagliamo l'obiettivo della nostra vita, come lo chiama San Pietro, cioè la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime. Ed è anche il compito della Chiesa. Quindi Padre Pio, San Pio, la sua clientela mondiale, diceva San Paolo VI, viene da tutto il mondo. Ma Padre Pio è un uomo della Chiesa, è un santo della Chiesa. E ha fatto quello che deve fare la Chiesa. Non soltanto dobbiamo attendere, come diceva San Paolo, alla nostra salvezza con timore e tremore, no? Ricordate anche queste parole di San Paolo. Dobbiamo fare di tutto perché i nostri fratelli, il nostro prossimo, salvi la propria anima, si salvi. Perché quando Gesù ha detto che i comandamenti in pratica si possono ridurre a due, i comandamenti dell'amore, cioè amare Dio verticale, no? Amare Dio, che non lo vediamo, sta in cielo, e amare il prossimo, quindi orizzontale, alla nostra stessa altezza, è il doppio comandamento dell'amore: amatevi come io vi amati, dice Gesù. Ma che amore è se io mi disinteresso della cosa più importante? Cioè se il mio prossimo si salva. Guardate, la tentazione di questi nostri tempi, sapete qual è? Pensare alla pace che deve far cessare le guerre, siamo tutti d'accordo, no? Pensare al benessere dell'umanità, perché ci stanno tanti che muoiono di fame, altri invece che stanno benissimo, le sperequazioni sociali, poi ci stanno le ingiustizie, non è giusto che alcuni non solo abbiano tanto e altri niente, ma hanno tanti diritti, mentre in altre nazioni i diritti sono negati. Il problema anche della natura, del rapporto col creato, tutto quello che volete voi. Dove sta il problema della salvezza dell'anima? Dove sta? Che posto occupa nelle nostre occupazioni, dico come Chiesa, anche come Chiesa? Quale posto occupa questo mandato che Gesù ha dato con chiarezza alla Chiesa, cioè quella di annunciare il Vangelo e preoccuparsi della salvezza delle anime? Questo perché, vi dico, perché ancora una volta appoggiamoci a quello che è scritto e che soprattutto è stato scritto dallo Spirito Santo. Vangelo di San Giovanni, al capitolo 21, a un certo punto Gesù se ne esce con queste parole. Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro? Gli rispose, certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Gli rispose, certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, pasci le mie pecorelle. Gli disse per la terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse mi vuoi bene. E gli disse, Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù, pasci le mie pecorelle. Cari amici, pasci le mie pecorelle. Che voleva dire Gesù? Ma che cosa voleva dire Gesù? Pasci le mie pecorelle. Che vuol dire? Chiaramente è un discorso traslato, perché noi non siamo pecore nel senso reale della parola. E il Papa, il successore di San Pietro, San Pietro, non è un pastore di pecorelle come i tre pastorelli di Fatima, no? Si tratta di parole che il buon pastore, nostro Signore Gesù Cristo, che ha dato la vita per le sue pecorelle, cioè per noi, sta dicendo a San Pietro, il primo papa, gli dà questo mandato. Pasci le mie pecorelle. Guardate, nella parola pasci ci sta tutto. Ci sta tutto. Perché è vero che un'analogia, è vero che una metafora, è vero che un'allegoria, chiamatela come volete voi, però il pastore che cosa fa per le pecore? Uno, le pasce nel senso che le porta a brucare l'erba, no? Le porta a brucare l'erba. Cioè a mangiare, a bere. La prima cosa che fa il pastore è questa. In senso traslato, questo significa che la Chiesa, noi, il Papa, qualunque Papa, la prima cosa che deve fare, e lo fa la Chiesa, fa mangiare e bere il corpo di Cristo. Quindi nutre spiritualmente le pecorelle che siamo noi. Noi siamo il popolo di Dio, i fedeli, quelli che credono e che seguono i battezzati, che seguiamo nostro Signore Gesù. La prima cosa è il cibo. Naturalmente non è l'erba, è un cibo spirituale. Guardate la banalità delle cose. Le cose sono veramente banali. Sono quasi triviali. Ci potremmo quasi sentire offesi, no? Quando ci ricordano queste cose. prima cosa, l'Eucarestia, il cibo spirituale, i sacramenti, la prima cosa. Poi che fa il pastore? Le riunisce le pecore, le riunisce in un recinto, per evitare che vadano perdute. Anzi, il buon pastore dice, se un pastore ha 100 pecore e se ne smarrisce una, non lascerà le 99 pecore e andrà in ricerca di quella che si era perduta, e quando l'avrà trovata farà più festa per questa pecora ritrovata che per le 99 che non si erano smarrite. Quindi la Chiesa c'ha anche un altro compito importantissimo: fare in maniera tale che noi non ci smarriamo in che cosa? Prima di tutto, nel credere in cose che sono sbagliate, le eresie. Se noi andiamo appresso alle eresie, ci allontaniamo dal gregge, la Chiesa la prima cosa che deve fare è: vieni qua, recuperati, ritorna nell'alveo delle verità che ci sono lasciate da nostro Signore Gesù Cristo e che la Chiesa ha elaborato, quindi contro gli scismi che in genere sono stati causa dello sparpagliamento, per cui i cristiani non sono più una sola cosa, ma sono cattolici, ortodossi, si definiscono cristiani, forse in un certo senso lo sono, i protestanti, eccetera, eccetera, ma questo gregge, invece Gesù diceva, ut unum sint, affinché siano tutti una sola cosa. Quindi questo è un altro compito della Chiesa. Ma poi soprattutto che cosa fa il pastore, cari amici? Guardate, quando Gesù ha detto, pasci le mie pecorelle, pasci le mie pecorelle, il pastore che fa? Se vede arrivare un lupo, che cosa fa il pastore? Se la dà a gambe dicendo, ehi, care mie, vedetevela voi, io ho paura, io me ne scappo. No. Il buon pastore dà la vita per le sue pecorelle, per difenderle dal lupo che agisce soprattutto di notte. Vedete? Allora, traslando il discorso, il lupo chi è? Il demonio che attenta alla nostra vita spirituale, come il lupo attenta alla vita materiale delle pecore. Che fa il pastore? Si mette lì, se oggi diciamo con un fucile, appena vede il lupo che vuole entrare nel recinto delle pecore, nell'ovile, lo spara, lo leva da mezzo. Oh, mi spari. Il senso traslato è che la Chiesa, la prima cosa che deve fare è pensare alla vita delle pecore, perché se le mangia il lupo, le pecore muoiono. Perdonatemi, guardate, guardate, perdonatemi, perché queste cose fanno sorridere. Ma non credo che ce le ricordiamo molto bene, eh? Non credo che ce le ricordiamo molto bene. Perché oggi del demonio non si può manco più parlare. Oggi della tentazione non si può manco più parlare. Perché sembrerebbe che stiamo parlando, sì, sentite certi teologi che dicono: eh sì, il male c'è, ma è una cosa ideologica, è una forma di intellettuale negazione del bene. Invece il male è una persona, sono persone, non le vediamo, ma sono delle persone. Voi mi dite se è facile o difficile trovare adesso un esorcista? Mi dite quanti capiscono che delle persone di noi soffrono di mali spirituali perché incancreniti nel peccato e sono soggetti a ossessioni, oltre alle tentazioni, che quelle non ce le leva nessuno, no? Ma oltre alle tentazioni, ossessioni, possessioni, vessazioni, ma di che stiamo parlando? Morto Don Gabriele Amort, sembrerebbe che è stato steso un velo di un velo nero sopra questa che è una realtà dell'uomo, cari amici, una realtà nostra. Se tanti di noi vanno perduti è perché il demonio vince. Anzi, se vogliamo dare una visione, come si dice, olistica, ma vabbè, una visione completa dello stato dell'umanità, potremmo proprio dire questo, no? Perdita della fede, dilagare del male. Che ci vuole a dirlo? Ma lo diciamo, non mi sembra che siamo sulle orme di Padre Pio. Un giorno Padre Pio, sempre per riagganciarci a lui, no? Sulle sue orme. Una volta Padre Pio, come al solito, scendeva la mattina dopo aver celebrato la messa nel confessionale e un ossesso nel pubblico disse: "Stanotte l'ho picchiato io il vecchio." Pensate un po', no? Cioè, questo posseduto, no? Perché si tratta chiaramente del demonio che parla, si vantava e diceva: "Stanotte il vecchio l'ho pestato io." Cioè, perché sapete che Padre Pio prendeva le botte dal demonio di notte. Vabbè, si sentivano i rumori, come si sono sentiti in tutti i posti dove è stato Padre Pio, a Sant'Elia a Pianisi, oppure quando è stato a Morcone, addirittura se ne sono scappati i frati di Morcone, perché una notte si sentiva un inferno. Lui è stato poco tempo a Morcone, però si sentivano botte, cioè, anche a Venafro, insomma, in pratica in tutti i posti dove è stato Padre Pio, testimonianze che fanno sentire di notte succedevano botte. Il demonio si vantava, dice: "Stanotte sono stato io che le ho date, che ho pestato il vecchio," lo chiamava così. E allora la Chiesa, la prima cosa che deve fare è sparare il lupo, sparare al demonio in tutte le sue forme. E qua c'è soltanto da arrendersi. Perché le forme del male sono talmente tante, sono diventate talmente tante che non riusciamo a tenerci dietro. Facciamo conto, vi dico l'ultima per dire l'ultima, no? C'è sempre stato il peccato contro il sesto comandamento, la fornicazione, le donne di malaffare, eccetera, eccetera. Ma oggi siamo arrivati a un assurdo. Guardate, questa cosa fa venire da ridere, ma c'è poco da ridere, no? Oggi, se voi, non so, spero di non fare una pubblicità negativa che non è la mia intenzione, no? Oggi ci si può fidanzare con un'intelligenza artificiale. Ma voi sapete che ormai l'intelligenza artificiale è il Deus ex machina, cioè l'intelligenza artificiale. Pure se tu devi posteggiare la macchina, l'automobile, ci pensa l'intelligenza artificiale. Pure se tu devi, che ne so, devi, le cose più banali, no? Tra l'altro, mo stanno facendo i soldati robot, no? Sapete, in maniera tale che ci si spara tra robot, anziché tutti con l'intelligenza artificiale dentro. Quindi, beh, oggi ci sta una cosa che tu puoi programmare come vuoi. La tua partner, compagna, che ne so, virtuale, ecco, te la progetti così con la, e l'intelligenza artificiale te la appronta, te la fa come, perdonatemi, vi ricordate che Adamo era solo e Dio disse: "Non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto, voglio fargli un aiuto." Aiuto di che? Adamo doveva cogliere soltanto la frutta, mangiare, bere, dormire, godere del paradiso. Quindi aiuto di che? Aiuto ad arrivare in cielo. Questo è l'aiuto che Dio ha voluto dare a Adamo, dandogli la compagna, la sposa, Eva. Crescete, moltiplicatevi, soggiogate la terra. I due, nell'amore sponsale, popolano la terra di anime e corpi e poi tutti in paradiso. Questo è il progetto di Dio. Ebbene, così, come potremmo dire, scimmiottando questa cosa, l'intelligenza artificiale ci confeziona, appronta una compagna secondo il nostro ideale. E con questa poi si parla come si parla con ChatGPT che ti intrattiene, ChatGPT al quale molti si rivolgono per chiedere, e questa è la cifra della nostra epoca, se esiste Dio. Capite, cari amici, che punto siamo? Andiamo a chiedere a ChatGPT, esiste Dio? E ve l'ho detta, e ve l'ho detta tutta. Adesso però chiederei alla nostra regia di fare un piccolo stacco musicale, qualche minuto di buona musica e poi ci ritroviamo. Vi ricordo il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391. Ave Maria.
Agni parthene despina acherante Theotokene. Parthene mitiranassa panendros etepokene. Υψηλότερα ουρανών ακτίνων λαμπρότερα. Χαρά παρθενικών χωρών αγγέλων υπερτέρα. Εκλάμπρωτέρα ουρανών φωτός καθαρότερα. Χαίρε νύμφευτε των ουρανίων στρατιών πασών αγιώτερα.
Αντιλαβού μου ρίσε
Ave Maria, cari amici, continuiamo un po' queste nostre meditazioni sulle orme di Padre Pio. Stavamo parlando del fatto che Gesù ha detto a San Pietro, accoratamente, sentendo vicina la sua fine, ha detto a San Pietro, Pietro mi ami tu, pasci le mie pecorelle. Il buon pastore dice al suo successore, al Papa, alla Chiesa, di pascere le pecorelle. Pascere è una parola che contiene tutto. Qui vediamo la profondità proprio, no? Delle parole di Gesù, che ci dicono tutto in poche parole. Abbiamo visto che la Chiesa, tra i suoi compiti, c'è quello di difendere le pecore dai lupi. Il male sta dilagando. Perché Padre Pio si può dire proprio come colui che ha risposto nella maniera più perfetta al mandato di Gesù, pasci le mie pecorelle? Perché veramente Padre Pio pasceva le nostre anime, ha dato tutto se stesso per salvare le anime. Ci sono delle parole che ve le leggerò, dette ai suoi figli spirituali. Quando una figlia spirituale mi diceva, padre, io ho paura di essere, che voi mi abbandoniate. E lui dice, non farmi più, non dirmi più queste parole, perché io non ti abbandonerò mai. Io non ti abbandonerò mai. Pensate come padre Pio curava le sue pecorelle, le curava dal punto di vista spirituale. Allora, quando anche Padre Pio sentiva vicina la fine, tra i suoi cosiddetti lamenti profetici, a un certo punto lui se ne uscì con queste parole, dice, questo proprio dette nell'ultimo suo anno di vita, no? Chi parla più del peccato? Chi parla più della grazia? Chi parla più dei novissimi? E dicendo queste parole, era molto triste, Padre Pio. Poi disse altre parole che riguardavano questo discorso che facevamo della Chiesa che deve difendere le anime dal maligno, ma soprattutto dal mondo, no? Abbiamo fatto l'esempio come il mondo, no? Ci travolge con la sua mentalità che è lontana, opposta da quella di Dio. Ebbene, Padre Pio a un certo punto disse pure queste parole, fino a quando sono vivo io, disse una volta, col demonio me la vedo io, ma quando sarò morto io, vedrete che cosa succede. Quindi preannunciava poi, ecco, questi lamenti profetici, ve ne ho detti due, ma sono tanti. Lui già vedeva questa rovina delle anime, la rovina delle anime, abbandonate, ridotte a Cenerentole, governate dall'ignoranza, dagli errori in questo mondo che dice San Giovanni sta sotto, tutto sotto il potere di Satana. Sapete un'altra frase di Padre Pio? Ecco, lo cito in conclusione perché siamo sulle sue orme. Una volta disse così a uno che gli chiedeva, padre, che ne pensate dei tempi attuali? E come era suo solito, Padre Pio rispose in modo folgorante, disse, confusione di idee, predominio di ladri. Poche parole, eh? Tocca a noi poi cercare di capire che confusione di idee, predominio di ladri. Confusione di idee, l'abbiamo detto prima, la prima confusione di idee dove? Sulla fede, no? Abbiamo detto la fede viene a mancare, dilaga il male. È un po' la parafrasi di queste parole di Padre Pio. Confusione di idee, predominio di ladri. Ora, confusione di idee, ma scusate, ma non si è mai conosciuto nella storia dell'umanità un periodo di confusione di idee come quello che stiamo vivendo, come quello che ha vissuto e profetizzato Padre Pio. La prima idea che ci viene a mancare, e sulla quale abbiamo tanta confusione, è proprio Dio. Tant'è vero che il 90%, ma no, forse il 90% no, ma insomma, un buon 50% ormai dell'umanità non crede neanche che Dio esista più. Quindi più confusi di così, no? A che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima? Perché non si può piacere a Dio senza la fede, no? Dice San Paolo. Quindi, quella è buonanotte, ecco. Quindi la prima confusione è su chi è Dio, se esiste, non esiste. Vi ho detto che addirittura a ChatGPT, che poi è questo software cosiddetto di intelligenza artificiale generativa, ma va bene, diciamo, le cose che stanno venendo fuori ultimamente. E chiedono a ChatGPT, non al Papa, buon'anima che è morto, non alla Chiesa, non ai sacerdoti, non ai vescovi, a ChatGPT la gente va a chiedere: ma Dio esiste? E se esiste, mi sai dare le prove della sua esistenza? Queste sono cose reali, no? Vi dico che ChatGPT ha risposto meglio di quanto magari risponderebbe qualcuno che pensa di essere credente, no? Quindi manco ha fatto una brutta figura, ChatGPT. Ma la confusione di idee è anche sul ruolo dell'uomo. Le famose domande fondamentali, no? Chi siamo? Dove siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Ecco, le solite domande, possiamo dire, fondamentali, no? Confusione totale. Ma perché? Perché è logico. Se ti manca la prospettiva trascendente, tutto diventa un nonsense, un qualcosa di indecifrabile. Guardate, non ci sembra, ma atei, agnostici, quelli che hanno lasciato Dio, gli apostati, quelli che credono in un Dio che non li potrà mai salvare. Questa è gente che dentro è disperata. Siamo disperati senza Dio, cari amici. Siamo disperati. Vi voglio raccontare una cosa molto personale, però ve la voglio raccontare perché Padre Pio, quando salvava un'anima che riusciva a portare al confessionale, alla quale diceva: figlio mio, quanto sangue mi sei costato, perché lui pagava di persona le anime, cari amici, le pagava di persona, col suo sangue, che poi è il segno del sangue di Cristo. Lui amministrava il sangue di Cristo e anche il suo sangue, e diceva a quelli che magari erano atei, lontani, che a un certo punto si avvicinavano al confessionale: per grazia di Dio, per grazie specialissime ricevute da Dio dalla conversione, lui diceva: figlio mio, quanto mi sei costato. Esperienza personale, cari amici, ve la racconto in 2 minuti, non voglio essere logorroico. Io mi sono trovato a un certo punto in ospedale, in un reparto dove purtroppo è pieno di malati di cuore, che chi ha avuto un infarto, chi ha avuto una pericardite, chi ha avuto qualche altro problema. E eravamo tutti separati da un transetto, l'uno rispetto all'altro. Ma guardate un po', da ogni postazione, con questo letto, con tutti i macchinari che facevano bip bip, no? E poi ogni tanto magari si sentiva pure qualche fischio, no? Però tutti potevamo vedere un crocifisso appeso al muro. Adesso tutti lo vogliono levare, no? Ma a quei tempi, quando io mi sono beccato una malattia di cuore, c'era, ma ci sta ancora oggi, penso. C'era Gesù appeso al muro, crocifisso, e tutti potevamo vederlo. Allora, siccome quando si entra in quel reparto, no, si sa che ci si entra, ma non si sa se si esce. Ognuno guardava Gesù a modo suo. Credetemi, ognuno guardava Gesù crocifisso a modo suo. Prima di tutto perché Gesù sulla croce stava peggio di noi, ma poi anche perché ci stavano due atteggiamenti rispetto a questo Gesù. Badate che allora qualcuno passava la mattina a dare la comunione nei reparti dell'ospedale. Oggi non passa più nessuno. Quindi moriamo, permettetemi di dirlo, come bestie, abbandonati, no? Ma allora, qualche decennio fa, un sacerdote, un frate in genere, qualcuno passava a distribuire la comunione prima delle colazioni che ci dava l'ospedale. Beh, una signora che stava a fianco a me, che io potevo sentire, ma non potevo vedere, guardando Gesù, diceva: io non ci torno a casa. Io non, lo diceva in dialetto della nostra regione, no? Dicevi: inge torna a casa, diceva questa signora. Ma si capiva quello che diceva: io a casa non ci torno. Ed era disperata, cari amici, ed era disperata. Ma perché ci dobbiamo trovare così? Perché ci dobbiamo trovare davanti alla morte senza la grazia di Dio? Perché? Perché la Chiesa non continua a pascere le pecorelle pensando innanzitutto, non tanto alla geopolitica, non tanto all'ecologismo, non tanto ai problemi della sessualità, del genere, di che cosa vuol dire, eh? Maschio, femmina, niente, tutto. La Chiesa deve pensare innanzitutto alla salvezza delle anime. E Padre Pio stava 18 ore nel confessionale a chiamare, come Gesù dal tabernacolo, le anime perché ritrovassero la grazia. Questa donna era disperata perché probabilmente sentiva di non avere in sé la grazia di Dio. E la morte che cosa diventa, cari amici, se non si crede in Dio, se non si ha la grazia di Dio? Sapete che cosa diventa la morte? Non un salto nelle braccia della nostra madre celeste, ma diventa fonte di disperazione, di disperazione. Non voglio morire. Questo diciamo, questo dice purtroppo chi ha perduto o non ha mai avuto Dio. E la grazia di Dio. Questo significa che diventa il buio oltre la siepe. Ricordate quel romanzo degli anni 60, fu tratto pure un film, Il buio oltre la siepe, l'ignoto, la paura dell'ignoto. Aveva ragione San Pio, questo lamento profetico. Chi parla più del peccato? Chi parla più della grazia? Chi parla più dei novissimi? Il primo novissimo è proprio la morte. Nessuno ne parla più. È diventato tabù. Beh, questo significa che noi abbiamo un grande bisogno, cari amici, dico tutta l'umanità, di tornare un po' sulle orme di Padre Pio. Il sovraggiungente, il prossimo mese di maggio ci dà una grande occasione per ritornare in chiesa tutti i giorni facendo il mese di maggio, recitando il Santo Rosario. Vi raccomando anche questo, procuratevi questo libretto, Maggio Mese di Maria, Casa Mariana Editrice, chiedetelo alle nostre suore della regia. vi aiuterà in una maniera strabiliante, perché è di una facilità, ma di una profondità e di una preziosità che sono uniche. Andiamo avanti con il discorso di Padre Pio, perché Padre Pio si preoccupava soprattutto della salvezza delle anime. Guardate, ai suoi tempi c'era stata la Prima Guerra Mondiale e lui c'era finito dentro pure lui come soldato. C'è stata la Seconda Guerra Mondiale. Sono tantissimi casi di soldati salvati da Padre Pio, di aviatori che si sono salvati perché Padre Pio ha fatto scappare via gli aerei dei nemici. C'è stata poi anche la guerra di Corea, che se non mi inganno, cioè, intorno agli anni, alla fine di metà degli anni 50, anni 60, la guerra in Vietnam, ecco. Ma non dico che Padre Pio non gliene importava niente, perché starei per dire, dovrei dire che cosa? Che Padre Pio non era un uomo di pace. Padre Pio era un uomo di pace. Ma la prima pace è tra Dio e l'uomo. Quindi lui pensava a questa pace. Certo che era addolorato, che ne so, dalla guerra di Corea, dei soldati che morivano, gli americani che sono andati là, non si capisce a fare che cosa, ma comunque hanno fatto pure questo, andavano in Corea, che poi è rimasta la Corea del Nord e la Corea del Sud, che ancora in qualche modo si guardano e incagnescono. Ma là ci sono stati morti, tanti morti. Ma i primi morti sono i morti dell'anima, sono i morti dentro. Siamo noi. L'umanità è sempre più fatta da persone, ecco qua, che si trovano davanti alla morte nella disperazione. Sapete? La Chiesa ci insegna che ci sono sei peccati contro lo Spirito Santo. Che bello, no? Sempre facili facili, no? Il catechismo di San Pio X, non a caso San Pio X, ci spiegava che i peccati sono tanti, no? I comandamenti sono 10, ma poi possiamo combinarne di tante, e quindi ci insegna il catechismo di San Pio X, ma un poco anche il catechismo nuovo, ci insegna che esistono sei peccati particolari contro lo Spirito Santo, quattro peccati che gridano vendetta a Dio. Che bello saperle queste cose, no? Perché tu sai, senti di sapere la verità. Uno di questi peccati, bene, che è un peccato contro lo Spirito Santo, è la disperazione della salvezza. Un altro è l'opposto di questo, no? La presunzione di salvarsi senza merito. Ma guarda un po', peccati contro lo Spirito Santo. E chi li ha fatti questi peccati? E com'è che la Chiesa se ne esce con queste trovate, i peccati contro lo Spirito Santo? Pensiamoci bene, cari amici. Pensiamo bene innanzitutto a Caino. A Caino. Quindi non stiamo parlando di cose che, ah beh, qua è l'università. Caino, Caino. Cioè dopo Adamo ed Eva, peccato originale, arriva Caino che fa? Uccide Abele. Bene? Scusatemi se mi rubo qualche altro minuto, prego la regia di tollerare questo piccolo sforamento. E a un certo punto Caino uccide Abele. Dio, padre, dall'altro dice: dov'è tuo fratello Abele? E Caino risponde: sono forse io il guardiano di mio fratello? E Dio gli dice: il sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Allora Caino si sente scoperto e dice: troppo grande il mio peccato, troppo, vedete? Troppo grande il mio peccato. Adesso andrò fuggitivo, ramingo nella terra e tutti mi potranno uccidere. E Dio gli dice: ma chi tocca Caino subirà la vendetta 7 volte 7. No, 7 volte, scusami. Subirà la vendetta 7 volte. Caino quindi disperava della salvezza. Giuda, morto suicida, disperava Sperava della salvezza. Se avesse chiesto perdono anche del tradimento di Gesù, andando ai piedi della Madonna, sarebbe stato perdonato. Ma Giuda non ha fatto neanche questo. Ha preferito impiccarsi. Cari amici, questa è l'umanità. Questi siamo noi. Padre Pio ha lottato sempre contro questo. Capite? E ha ridato la speranza a un'enorme quantità di persone e continua a farlo anche adesso che non c'è più. Allora, con queste parole, cari amici, io mi congedo da voi, a risentirci fra 7 giorni sulle orme di Padre Pio. Ave Maria.